Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato entra la cronaca. È come se, aprendo il giornale, noi portassimo a Gesù alcuni fatti di cronaca. E lo sappiamo bene, noi ragazzi magari un po' meno, però sicuramente nelle famiglie sentiamo anche l'eco di tanti fatti, a volte anche drammatici, che avvengono tutti i giorni, vicini o lontano da noi. E allora anche ai tempi di Gesù alcuni vanno e chiedono una spiegazione, ma hanno già in testa un po' loro dove vogliono arrivare, come mai alcune persone sono state uccise da Pilato. Pilato chi è? Quello che nella passione cosa farà di fronte a Gesù? Cosa fa Pilato? Se ne lava le mani. La prima stazione della Via Crucis di sopra, vedete Pilato a destra, e c'è già lì la brocca, pronto per lavarsi. Pilato cosa aveva fatto? Aveva mandato ad uccidere alcuni galilei proprio dentro il recinto sacro del Tempio. Quindi non solo aver ucciso qualcuno, che è già, ma aver ucciso anche nella casa di Dio, potremmo dire. E allora, questi che vanno da Gesù portando questa pagina di cronaca nera, in mente però hanno già la loro risposta. E qual è? È questa. Quelli hanno subito quella sorte e uccisi proprio nella casa di Dio perché non erano proprio del tutto innocenti. Qualcosa avevano combinato. Gesù è d'accordo con questo modo di leggere la situazione? Sembra di no. Perché dice: credete che quei galilei fossero più peccatori di tutti gli altri per aver subito tale sorte? E non solo, poi è lui che porta un'altra pagina di cronaca nera che tutti conoscevano bene. Era un fatto che aveva lasciato tutti un po' interdetti proprio per quello che era successo, cioè la torre di Siloe. Tutti sapevano dove era a Gerusalemme la torre di Siloe. A un certo punto improvvisamente era crollata e aveva ucciso quante persone, ve lo ricordate? Quante? Cosa diceva il Vangelo? 18 persone. E appunto anche qui dice Gesù: credete che quelle 18 persone fossero più peccatori di tutti gli altri? No, vi dico. Allora Gesù dice: cominciamo a scomperare in campo le cose che avvengono. Non sono immediatamente una punizione per, perché tra le righe c'è l'idea di un Dio castigatore, di un Dio che sta lì a contare tutto appena poi te la fa pagare. Questo non è il Dio che Gesù ci ha rivelato. Tant'è vero che per smantellare questa logica lui è finito sulla croce. Questa non è la logica di Dio. E tuttavia le cose continuano a avvenire nel mondo. E di fronte agli avvenimenti noi ci interroghiamo: perché? Perché? Allora, proviamo a fare proprio brevissimamente alcune situazioni. Quando capitano delle cose che anche ci fanno pensare, ma se sono lontane da noi, ci fanno al massimo dire: poverini, è successa questa cosa lontano, c'è stato un terremoto, c'è stato... Poverini, magari certo ci mobilitiamo per far qualcosa, però ha toccato loro, secondo là. Se avviene qualcosa vicino a noi, ma rispetto ad alcune persone che magari non ci sono del tutto simpatiche, o qualcuno addirittura che ci ha fatto del male, ci ha fatto stare male, arriviamo addirittura a dire: gli sta bene, gli sta bene. A volte purtroppo viene così anche tra noi, Succede qualcosa a quella persona che non mi è del tutto simpatico, la sta bene. Oppure ha per fortuna che c'è un Dio che castiga. Guardate che queste sono bestemmie. Bestemmie non è solo di dare dei titoli a Dio, ma è anche tirare in ballo Dio per cose che lui, per le quali non c'entra. Gli sta bene. È qualcosa di terribile, se ci pensiamo. Gli sta bene. Se avviene qualcosa ancora vicino a noi, ma per persone che ci sono indifferenti, cosa concludiamo? Meglio lui che a me. È andata male una verifica, meglio a lui che a me. È andata male un'interrogazione, meglio a lui che a me. Ha perso il posto di lavoro, meglio a lui che a me. Se ci è indifferente, la risposta è questa. Ma sto cercando di dare voce alle reazioni che noi abbiamo di fronte alle situazioni, non sempre belle, che capitano. Se avviene qualcosa vicino a noi, a persone che ci stanno a cuore, la domanda allora diventa: e se capitasse anche a me? E se fossi io lì in quel letto di ospedale? E se fossi lì io in quella situazione non certo bella, positiva? E quando capita a noi, la reazione è: perché proprio a me? Certo, una reazione immediata, questa. Oppure: cosa ho fatto di male per meritarmi questa cosa? Vedete allora che ho dato un po' voce al modo con il quale le persone vanno da Gesù e gli dicono: quei che sono stati uccisi da Pilato proprio nel recinto sacro del Tempio, dove si facevano i sacrifici, il cui sangue Pilato mescolò quello dei loro sacrifici. Oppure le 18 persone morte sotto la torre di Siloe. Ecco, Gesù non sta a dire: gli è successo perché erano peggiori degli altri. Non erano né più bravi né più cattivi degli altri. Sono come tutti gli altri. Ma dal momento che queste cose avvengono, ci dobbiamo lasciare interpellare. Ecco perché a ognuna delle due pagine di cronaca, i Galilei nel Tempio e la Torre di Siloe, Gesù conclude sempre con la stessa espressione: ma se non vi, cosa? Se non vi, no, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Dice: ah, ecco, anche Gesù casca qui. Vedi, tu stai dicendo che Gesù non castiga, ma gli dice: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Cioè, perirete tutti allo stesso modo vuol dire che andrete nella stessa direzione. Cosa significa? Se io so che nel mondo i fatti che mi vengono raccontati mi dicono che si può arrivare anche a uccidere qualcuno, a far fuori proprio qualcuno, dovrò vegliare bene su tutti i sentimenti che ci sono nel mio cuore, magari quel risentimento, magari quel desiderio di farla pagare, quel desiderio di vendetta. Allora, la parola di Dio ci dice: veglia su questi sentimenti. Perché? Perché se non li tieni a bada, c'è il rischio di arrivare anche tu là dove sono arrivati quelli, dove è arrivato Pilato. Custodisci il cuore, cioè sta attento a quello che avviene. Ecco perché San Paolo chiudeva la seconda lettura dicendo: chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Ah, a me non avverrà mai di fare violenza alla persona o di far fuori qualcuno. Lo speriamo per tutti, certo, ma dal momento che avviene sempre più, ecco allora l'intelligenza di chi dice: devo stare attento. E ma cosa vuoi, questo rancore non mi fa uccidere? È un primo tassello, sta attento, veglia su questo, non darlo per scontato. Se vedi che gli avvenimenti ti restituiscono qualcuno che può vendere o tradire una persona per soldi, allora tu arriverai alla fine della giornata dicendo: ma oggi sulla bilancia ho messo di più le persone o le cose? Ho messo di più gli affetti o i soldi? E se un giorno è soldi, e un altro giorno soldi, e un altro giorno ancora, occhio, veglia, veglia sul cuore, perché può essere che arrivi anche tu là. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. E potremmo fare tantissimi esempi su questi, ma proprio sulla necessità di custodire. Se sai che ci sono delle fake news in giro, vicino o lontano del mondo, cioè delle menzogne, delle maldicenze: ah, ma io non sparlo mai di nessuno, però poi, visto che hai messo in giro quella notizia che non è vera, quella che era distorta, quella che l'hai inventata tu, hai allungato, allargato, custodisci il cuore, perché si può uccidere l'altro anche con la lingua, anche col pettegolezzo, anche con lo sparlare. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Allora, vedete che il messaggio è forte. E non è: Dio ti castiga, ma alcune cose le combini tu. Le combini tu. Ed ecco qui l'ultimo passaggio. Proprio perché il cammino è lungo, comprendiamo la parabola. Parlava di una pianta di che cosa? La seconda parte del Vangelo. Una pianta di fichi che dopo quanti anni non dà frutti? Dopo 3 anni. 1 anno, 2 anni, 3 anni. A un certo punto il padrone della vigna dice basta, facciamola finita, tagliala. Il contadino, che è il Signore, dice padrone lascialo ancora quest'anno, perché io faccia respirare le radici, cioè ci zappi attorno, di aria a queste radici, ci mette il concime, vedremo se darà frutti per l'avvenire. Questa è l'eterna pazienza di Dio. E ci fa bene sapere questo, e ci fa bene gustarlo, perché noi tutti siamo frutto di questa eterna pazienza di Dio. E il Signore di noi tutti dice, lascialo ancora un anno, che non è solo un anno, speriamo di più, certo, ma è l'anno che è tutta la nostra vita. Lascialo ancora un anno, cioè dagli possibilità. Allora, custodire il cuore nei suoi passaggi, fare tesoro di quello che avviene, farlo diventare interrogativo anche per noi, significa accogliere questa pazienza, ma poi questa pazienza anche metterla dentro nelle radici dei nostri vissuti, della nostra storia. Allora, guardando la croce fissa, noi lo ringraziamo, perché lì abbiamo il segno tangibile, concreto, dell'eterna pazienza di Dio e di ciò che salva. E in questa eterna pazienza mettiamoci anche il nostro darci da fare quotidiano, in ciò che siamo, in ciò che facciamo, in ciò che testimoniamo, nella vita, nella passione che mettiamo. I labari qui stanno a dire di un'attenzione, appunto, dicevo, di quel rovento ardente, di quell'amore, che è questo rovento che continuamente dà luce, carbone e colore, ma non viene meno, anzi, trova in sé, negli altri, nel fare, nell'essere, nuova forza, nuova linfa, nuova vitalità. Grazie Signore, perché in questa pazienza metto anche i miei passi. Tu sei l'eterno paziente.